Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 22 luglio del 2025. Allora, cari commensali, dobbiamo arrenderci, ma proprio arrenderci. Dobbiamo alzare le mani e andare da tutti i magistrati che conosciamo e dobbiamo dire loro che hanno vinto. Hanno vinto, non c'è verso, hanno vinto i comunisti che sono quelli che la sinistra, ma che deriva dalla sinistra marxista che scrive, e i magistrati hanno vinto. Voi non pensiate che io, come posso dire, sia esagerato, ma vi metto in fila tre notizie di oggi. Vi metto in fila, cari amici miei, tre notizie di oggi. Auga, Giorgio Tucchi. Allora, prima notizia è quella di cui parleremo diffusamente: i magistrati che decidono che il sistema di sviluppo milanese non va bene e quindi fanno sì che si dimetta un assessore, indagano un sindaco e distruggono sostanzialmente la possibilità di fare robe a Milano, perché è inutile che ci prendiamo per i fondelli, a Milano oggi non costruiranno neanche più un accendino. Due, i magistrati decidono che i militari della Guardia Costiera e della Guardia Finanza sono responsabili di omicidio colposo per la strage di Cutro. Decidono che loro sono, secondo loro, devono essere processati per omicidio, va bene? Per la strage di Cutro. Terza cosa, che sembra minore, i magistrati della Corte Costituzionale, dopo che i cittadini non hanno votato il referendum, hanno deciso che le piccole imprese, l'80% delle imprese in Italia, non possono avere, vista la riforma Renzi del Jobs Act, come massimo del tetto di indennizzo per i loro dipendenti che sono stati, secondo un giudice, illegittimamente licenziati. Il tetto era di 6 mesi massimo, ora il tetto va da 3 a 18 mesi. Ciò vuol dire che i magistrati decideranno se o come far fallire una piccola impresa, perché voi capite che se per un licenziamento illegittimo gli danno 18 mesi, l'azienda probabilmente non avrà i soldi per pagarlo. Tre diverse cose: un giudice della Corte Costituzionale, un giudice penale per Cutro, un giudice, un procuratore a Milano hanno praticamente monopolizzato tutto il peso e tutta la vicenda politica di questo paese. Eleggiamo i magistrati. Facciamo una cosa, facciamo prima, eleggiamo i magistrati. Partiamo da Milano, ma Milano si difende le mani come si chiama, di Sala, dice sono pulite, facendo un riferimento scontato, in un discorso scontato alla vicenda di Mani Pulite che partì da Milano, e devo dire che è geniale la vignetta di Beppe Fantin che fa vedere le mani pulite del sindaco e tutto il resto infangato. Allora vi dico subito, e forse voi l'avete capito, che io sono del tutto, leggendo le carte, tra poco ve ne parlerò, convinto che a Milano c'era sì una cricca di persone che faceva forse sempre gli stessi affari, e questo non va bene, certo, ma non va bene perché politicamente devi far fuori quella giunta e metterne un'altra. Ma il punto è che di penalmente rilevante in questa roba non ci vedo nulla, nulla, e tra poco vi parlerò del Pirellino. Ma il punto sostanziale non è che non ci vedo nulla di penalmente rilevante, è che se al posto di Sala, che alza le mani e dice le mie mani sono pulite, con tutti che più o meno lo difendono, compreso un pezzo del centrodestra, e fa bene a difenderlo la Meloni, se ci fosse stato lì, che so, Maurizio Lupi. Se Maurizio Lupi fosse stato il sindaco di Milano, sarebbe stata cosa buona e giusta, perché lui fu assessore, mi sembra, durante le giunte Albertini, e lì fu tutto a posto. Se fosse stato sindaco Maurizio Lupi, lo avrebbero massacrato. Lupi ladro, l'abbiamo visto, no? Cosa fecero a Lupi quando fu ministro e che lo obbligarono alle dimissioni. Invece Sala non si è creato quel clima che si crea quando un amministratore è di destra. Lascia invece l'assessore alla rigenerazione, questo Tancredi, e voi mi dovete spiegare come sia possibile che lascia un dei fondamentali uomini e assessori della giunta di Lupi, scusatemi, di Sala, lascia un assessore e Sala possa dire ho le mani pulite. Allora, se quell'assessore lascia, e secondo me non avrebbe neanche dovuto lasciare, per quanto la vedo io, cioè non c'è nulla nelle carte che giustifichi il fatto che Tancredi sia un truffatore, ma da nessuna parte, se si dimette un assessore chiave, ma perché lui, come fa Sala? Io non capisco perché i giornali oggi non ne parlino, cioè lascia un suo assessore e quindi sostanzialmente fa pippa, e lo comprendo umanamente, rispetto a questa indagine assurda, invece il sindaco non lascia, ma non è che ha lasciato l'assessore alla cultura, l'assessore ai diritti, ha lasciato l'assessore alla rigenerazione, cioè un assessore chiave in una città che non è più industriale ma soltanto immobiliare, e tu va via il tuo assessore, fai finta di nulla. E poi ci sono, voglio dire, Franco dice il passo indietro sulle dimissioni di Sala è un passo indietro che, della Schlein, derivante dal fatto che non era pronta alle prossime elezioni regionali, e anche a destra non sapevano come trovare un candidato che potesse sostituire Sala, cioè la butta in politica. Però il punto sostanziale è sempre solo quello di Sallusti su questa vicenda, che dice l'onestà del sindaco non è in discussione, quello che è in discussione è la coerenza del Partito Democratico, che in questo caso fa finta di nulla e si gira dall'altra parte. E molto diverso invece l'atteggiamento della Verità più giustizialista, che dice Sala si è incollato alla poltrona e non si dimette. Sala, l'unica punturina che fa, oltre a quella ridicola punturina che si poteva evitare nei confronti di quel consigliere comunale che è stato eletto con la lista Sala e che poi è passato a Fratelli d'Italia, e che ha fatto una vignetta, un meme con l'intelligenza artificiale, in cui si vede Sala con le sue calze tricolori, le sue calze Pride, e dall'altra parte vestito da galeotto, e Sala con una caduta di stile straordinaria ha detto: ho chiamato la Meloni e ho chiamato la Russa per segnalare il tuo meme. Mi sembra che abbia altri problemi oggi il sindaco Sala che chiamare Meloni e la Russa per un meme di uno che fa il giustizialista, perché è esattamente quello che hanno fatto l'Appendino, i suoi alleati di governo, Potere al Popolo che stava fuori, cioè tutta quella parte della sinistra che adesso governerà a Milano. L'unica cosa che dice Sala in questo discorso piattissimo, e che dimostra insomma non è il discorso di Craxi, che difatti è stato condannato e che è andato all'esilio, è il discorso di un politico che è, diciamo, di capodaggio locale, e dice sta bene a chi governa che le indagini riservate diventino pubbliche. Ecco, la domanda retorica di Sala sta sul fatto che tutte le dichiarazioni e tutte le indagini di questa vicenda sono andate a finire sulle pagine dei giornali. E questa vicenda di Sala, quindi, che cosa ci dice? Ci dice che la sinistra, quando arrivano i problemi a casa sua, più o meno con imbarazzo cerca di cavarsela. La destra ha qualche pezzettino giustizialista e qualche pezzettino garantista. La sostanza è che le persone normali, quando leggono le carte su Milano, devono mettersi le mani nei capelli, perché con una magistratura che riesce ad avere questo potere mediatico e di incisione sulla politica, dovremmo tutti preoccuparci. Fubini, fenomenale, fenomenale Fubini. Perché oggi, in questo clima, perché cosa si è creato? Soprattutto il Corriere della Sera, che sarebbe il giornale della borghesia milanese, se fa per dire, ha sempre brindato a tutti coloro che andavano in galera, il Corriere della Sera, con una capacità, diciamo, di tirarsi fuori dalla mischia pari a zero. Beh, il Corriere della Sera prende Fubini e ci spiega che la città di Milano è diventata una città disuguale, che il prezzo degli immobili nella zona di lusso è cresciuto del 57% negli ultimi 3 anni, che addirittura si arriva a un prezzo medio di 27.000 a metro quadro. Io mi dico, scusatemi, qual è il problema? Cioè, c'è un problema se al centro di Tokyo, al centro di Milano, nel quadrilatero di Milano, nel quadrilatero di Londra, nel quadrilatero di Parigi sono aumentati i prezzi? Lì ci vanno a vivere le persone normali? Il problema è il centro e le case di lusso? Cioè, per quale cazzo di motivo alimentare Fubini su Corriere della Sera? Anche i ricchi devono piangere, perché il punto sostanziale è che se un ricco si compra 27.000 metro quadro una casa al centro di Milano, non vedo quale sia lo scandalo e non vedo quale sia la preoccupazione. Il problema è che non ci sono affitti per le persone normali, non che nel centro della città più attrattiva d'Europa si arrivi a 27.000 a metro quadro, secondo poi le straordinarie, no? Casistiche che trova come si chiama Fubini. Riesce Fubini a criticare anche la norma del governo Renzi, poi applicata dal governo Meloni, sui 200.000, e prima erano 100.000 euro di tassa flat che viene pagata dai ricchi che vengono dall'estero. Toc toc! Caro Fubini, siccome tu sei un economista, vai a cercare quanti italiani pagano più di 200.000 euro di tasse flat all'anno. Te lo dico io, lo 0,17%. Cioè, vorrei fare uno schemino semplice semplice per gli invidiosi di merda sui ricchi. Cioè, in Italia, su so quanti milioni di contribuenti, solo lo 0,17% paga più di 200.000 euro di tasse allo Stato italiano. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo attirato 8.000 persone che pagano 200.000 euro, quindi un numero straordinario di persone che quei 200.000 euro, invece di pagarli all'estero, li pagano in Italia. Quindi abbiamo persone che sono arrivate in Italia e che hanno dato 1 miliardo di euro, grazie a queste norme che li fanno arrivare in Italia, quindi sono arrivati 1 miliardo di euro da fuori che non sarebbero mai arrivati di tasse. Poco per loro, sicuramente rispetto ai loro patrimoni, tanto per noi, certo, perché 0, 1 miliardo. Che preferite? Preferite avere 0 o preferite avere 1 miliardo? Peraltro, solo sui redditi del passato, sui redditi che questi miliardari fanno in Italia, pagano le tasse normalmente in Italia, senza pensare al fatto che loro in Italia spendono, senza pensare che comprano, senza pensare che assumono gente, senza pensare a tutta la ricchezza che portano in Italia. Allora, questo è il comunismo. Il comunismo è che vi girano i coglioni se arrivano dei miliardari in Italia e si comprano la casa a via Monte Napoleone e la pagano 27.000 euro. Qual è il problema? Cosa cazzo c'entra questo con lo sviluppo immobiliare di Milano? C'entra, perché Milano è stata attrattiva per tutte queste persone, evidentemente. Ma l'altro punto... c'è questo Stefano Collepardi che mi dicono: Stefano Collepardi, da quando è insultato l'albanese questo soggetto merita il peggio, posillamine. Sì, vabbè, blocca Stefano Collepardi, un coglione. E l'altra cosa che vi volevo segnalare è per darvi l'idea dell'inchiesta della procura, anche Ferrarella non resiste, lo deve scrivere, quando fanno le loro documentazioni che sono state finite sui giornali, dicono: d'altronde poi il sistema corruttivo in Italia, come calcola la Corte dei Conti, brucia risorse per 60 miliardi, è una fake news, lo dice anche Ferrarella, lo scrive in maniera involuta, non la dice come ve la sto dicendo io, però... Questi magistrati, invece di perseguire il singolo reato, perseguono il sistema, e questo sistema è una corruzione da 60 miliardi. Poi a vedere dove è uscita questa cosa dei 60 miliardi della corruzione in Italia, è uscita da un rapporto della Corte dei Conti, secondo la Vulgata, da Twitter, ma in realtà quella roba lì invece è stata contestata proprio dalla Corte dei Conti. Quindi prendono una fake news e la mettono nelle carte dell'inchiesta per avvalorare la loro inchiesta contro il sistema Milano. Cioè, e non sono dei giornalisti, sono persone che ti tolgono la libertà, sono persone che indagano il sindaco e sono persone che fanno sì che un imprenditore come Catella oggi pomeriggio potrebbe essere arrestato insieme ad altre 6 persone. Ma voi siete... Vi rendete conto di che cosa parliamo? Parliamo del Pirellino. Oggi c'è una pagina intera su questo Pirellino. Vi spiego questa cosa, perché la grande casino è che il Pirellino ha avuto 2 commissioni ambientali che prima hanno detto che non si sarebbe dovuto fare lo sviluppo come voleva Coima, cioè Catella, e come si chiama, e Boeri, e poi una terza ha dato un sì condizionata e poi un quarto ha dato un sì. E nel frattempo ci sono state interlocuzioni tra le parti amministrative e gli imprenditori. Allora, cosa succede? Il Pirellino non è un mostro tipo Punta Perotti fatta a Bari, sono gli uffici degli dipendenti del Comune di Milano che erano in questo palazzo che è sorto, che già esiste da anni e che è stato venduto nel 2019 per 194 milioni di euro dal Comune di Milano a Coima, a Manfredi Catella. Quindi gli hanno venduto un grattacielo, 194 milioni. Catella dice: mi metto con Boeri, non con Raggio, con tutto il rispetto, con il geometra Rossi, ma con Boeri, magari, e con altri, e ha detto: questo palazzo lo rendiamo un po' più fico, un po' più attrattivo. Allora, questa attrattività del palazzo che voleva fare Coima con Boeri e gli amici suoi, prima è stata discussa, prima bocciata, poi secondamente bocciata, poi gli hanno fatto delle modifiche, terza volta si condizionata e quarta volta approvata. Ma il palazzo già c'è, non consumi suolo, è rigenerazione urbana, ma voi vi rendete conto? Cioè, tutto il casino di Boeri e del sindaco nasce dal fatto di una roba che loro hanno pagato 194 milioni e che in 5 anni ancora non gli hanno detto se e come possono rimetterla a posto, ma rimettere a posto una cosa che già c'è, porca di quella puttana! porca di quella puttana, in un paese normale tu dici, ma c'è palazzo, lo vuoi rifare con le corna? Rifallo con le corna, sì, vabbè, ma le corna a Milano non le puoi fare perché mi sa, vabbè, non fai le corna, metti due boschi verticali e metti due boschi verticali, ma sono matti. Allora poi dicono, beh, sai, dopo le due bocciature, Boeri ha chiamato il sindaco, quell'altro ha fatto la telefonata, gli hanno fatto cambiare opinione, ma ragazzi, ma secondo voi un imprenditore, un architetto, ma non cercano in tutti i modi, ma non dico di costruire una cosa nuova, nel rimettere a posto una cosa vecchia, cercano disperatamente che il loro progetto, che non è di... cioè, esiste sto cazzo di palazzo, l'hanno pagato 194 milioni, porca puttana, lo vogliono rifare e investire un botto di soldi, e tutta la questione, è le telefonate. Poi, tra l'altro, senza ancora uno scambio di soldi, in questa vicenda, da nessuna parte io vedo la mazzetta, la cosa. Ma l'altra questione fondamentale è che il Comune di Milano è stato condannato con una sentenza dal Consiglio di Stato perché ha indebitamente fatto perdere troppo tempo a un signore che ha investito 194 milioni e in 5 anni ancora gli hanno dato una risposta su quello che deve fare. Poi è chiaro, non entro in merito alle vicende immobiliari, ma Milano rimane invivibile, non vedo l'ora di andarmene, i milanesi sono stanchi di questa giunta per la qualità della vita. Caso Massimo Parise. E qui andiamo al punto fondamentale, l'intervista della Moratti. Qui io non difendo Sala con la giunta Sala, io difendo un principio, porca puttana, il principio che Coima, Catella, gli assessori possano ovviamente gestire i loro affari anche sentendosi. Non è un... come posso dire, è un pregiudizio nei confronti di un'azienda che ha fatto il bosco verticale, un'azienda che ha fatto City Life, un'azienda che ha fatto Porta Nuova, scusatemi, le Varesine. Qua stiamo ancora dicendo che erano fiche le Varesine, un posto dei spacciatori in cui era una terra di nessuno, porca mignotta, e quello ha fatto il più grande parco verde, nel terzo parco verde all'interno città, gli rompiamo i coglioni. E l'intervista della Moratti giustamente dice, ma il problema di questa giunta è che ho sentito parlare Sala molto di diritti, ma non altrettanto dei problemi concreti delle persone. Adesso non ce la prendiamo con i costruttori, con questa vicenda. È che Sala nell'ultimo tempo, oltre a fare i gay pride, evidentemente si è occupato poco delle periferie che scoppiano. Anzi, col suo Gabrielli si è preoccupato molto di criticare i carabinieri che inseguono i malvissuti che scippano e che si rubano le catenine. Questo è il tema su Sala, per il quale non oggi ma ieri dicevamo che era totalmente inadeguato. E l'altra cosa che dice la Moratti, dice, scusatemi, abbiamo fatto questa Porta Nuova straordinaria con quegli oneri di urbanizzazione, avremmo dovuto fare un museo di arte contemporanea di Libeskind, che è una roba che attira gente, che rende la città migliore, che fa sì che diventi un centro interessante per i milanesi che ci vivono e per gli stranieri che ci arrivano. Invece no, non l'abbiamo fatto, abbiamo cazzeggiato. E quindi la Moratti oggi come ieri ha un atteggiamento nei confronti di questa vicenda, così come quello di Albertini, così come quello di Fontana, razionale. Ma ritorniamo al punto di capo, da capo. Non c'è verso. Oggi 6 ufficiali della Guardia Costiera e della Guardia Finanza sono stati indagati per la strage di Cutro, ve la ricorderete, perché non sono intervenuti, perché per loro avrebbero fatto il naufragio colposo, omicidio colposo plurimo, imprudenza, imperizia. Cioè questi 6, noi abbiamo una Guardia Costiera che ha salvato migliaia di persone e noi magistrati ci abbiamo là che ci raccontano che loro sono i colpevoli. Ma la cosa più grave che è avvenuta e che i giornali non hanno compreso è questa vicenda della Corte Costituzionale. Abbiamo i giudici a Milano che pensano che il sistema di Milano sia corrotto, i giudici in Calabria che pensano che se c'è una strage Cutro è colpa della Guardia Costiera, abbiamo i magistrati, quelli belli, importanti a Roma, che smontano un pezzo del Jobs Act. Voi calcolate che l'aspirante Patek nella sua vita ha fatto una cosa giusta, e cioè il Jobs Act, una di quelle cose che indipendentemente dalle sue aspirazioni, il Patek, è una cosa che gli si deve riconoscere. Nel Jobs Act c'è questa norma per cui se tu sei un'azienda sotto 15 dipendenti, l'80% delle imprese italiane, e fai un licenziamento illegittimo, il massimo massimo che puoi dare, se un magistrato sostiene che il tuo licenziamento è illegittimo, gli puoi dare un'indennità di 6 mensilità. Cosa fanno i magistrati? I magistrati dicono, ma non è giusto, i magistrati della Corte Costituzionale, non è giusto che ci sia una differenza così enorme tra le piccole imprese e le grandi o medie imprese che sono costrette a pagare fino a 18 mensilità, fino a 36 mensilità, non è giusto. E allora, siccome c'è una disparità di trattamento tra quelle che hanno meno di 15 e quelle che hanno più di 15, noi aboliamo la norma dei Jobs Act. Peraltro, norma che voleva abolire il referendum che appena in queste settimane è stato fatto e che non è passato, quindi non conta un cazzo quello che pensano né i propositori del referendum né i cittadini che non sono andati a votare quel referendum. Ci pensa la Corte Costituzionale, i giudici, di dire che quella norma di molti anni fa era sbagliata, il che vuol dire che siccome esiste già una discriminazione per le aziende sotto i 15 dipendenti, cioè quelle aziende cosa fanno? Hanno la possibilità di dimezzare comunque per legge gli oneri rispetto alle grandi. Quindi se i grandi sono 36, le piccole imprese potranno e dovranno, leggo su Sole 24 Ore, se verrà riconosciuto illegittimo il loro licenziamento, pagare un'indennità che va da 3 fino a 18 mesi. Che vuol dire questa cosa? Vuol dire che ci sarà un contenzioso della Madonna, che è esattamente il problema che Confcommercio oggi in qualche dichiarazione ha segnalato. Quindi abbiamo i giudici penali a Milano, i giudici penali in Calabria e i giudici che decideranno se il licenziamento è legittimo o illegittimo, e non contenti di aver deciso quella cosa decideranno quanto gli do. 18 mesi, un anno e mezzo possono dare per indennità. Voi capite che un anno e mezzo di indennità per un licenziamento illegittimo per una piccola impresa di 3 persone, 4 persone, può voler dire la fine, la morte. E questa morte possibile noi la affidiamo ai magistrati che magari si svegliano male la mattina. Io la trovo una cosa da matti, matti. E una cosa che ovviamente viene usata tecnicamente soltanto dal Sole, mi sembra, dagli altri giornali. Stupenda la vicenda del West Nile, questa zanzara che diventerà il Covid. Non basta che questa diventi il Covid, perché guardate, mi sono preso Repubblica. L'entomologo con il caldo estremo, zanzare più letali. È falso. Ma non è falso perché lo dico io, ma perché l'entomologo dice che è falso quello che invece titola Repubblica attribuendolo all'entomologo. Andatevelo a leggere, pagina 24 di Repubblica. L'entomologo dice il 2025 non ha nulla di eccezionale, dunque, secondo quello che dice, il numero dei casi è nella norma. Il numero dei casi è nella norma, cioè con il caldo estremo zanzare più letali. Poi l'entomologo dice, a precisa domanda, il numero dei casi nella norma, il ciclo vitale, questo dice, il ciclo vitale degli insetti però con il riscaldamento del clima tende ad allungarsi. In passato iniziavamo il monitoraggio a fine maggio, poi ci siamo accorti che la zanzara a quel punto erano già numerose, abbiamo deciso di partire inizio maggio. Fino all'anno scorso, quest'anno abbiamo iniziato. Il virus è diffuso anche tra gli animali, dagli animali domestici, quali sono gli uccelli, in quale zona circola di più? E ora anche il numero dei casi resta in genere costante, poi ogni 4-5 anni registriamo un picco di contagio, è venuto nel 2013, un po' nel 2018 e poi di nuovo nel 2022, non sappiamo perché, forse dipende dalla durata degli anticorpi, quindi dall'immunità. Il 2025 quindi non è nulla di eccezionale, il numero dei casi è nella norma. Questo dice l'entomologo, ma il titolo di Repubblica è con il caldo estremo, zanzare più letali. Una cazzata. È una cazzata, ma lo dice lo stesso entomologo, però il giornalista cosa deve fare? Deve per forza titolare in questa maniera. Tanto che oggi c'è un'intervista da non perdere al direttore di quello che ci dà i dati sulla temperatura. Allora, l'osservatorio indipendente, suadisono indipendente, che dà i dati sulla temperatura del pianeta, si chiama Copernicus Climate Change. Va bene, Copernicus Climate Change. Quindi voi capite che quando quello che dai dati si chiama Copernicus Climate Change, se qualcuno dice che il riscaldamento ambientale non è colpa dell'uomo o che non è così forte come dici, sei già fottuto. Migliaia di nuovi eventi straordinari, migliaia di morti dovuti al caldo in Europa, alluvioni devastanti, migliaia di nuovi morti per il caldo in Europa. dice questo signore nelle prime righe. Questo fa il climatologo, però ci spiega che ci sono migliaia di nuovi morti, perché c'è, e lo dice anche Mercalli oggi sfottendo un po' di giornali negazionisti, ma il punto sostanziale è che tu vai a vedere che questi morti che sono stati individuati in una ricerca dell'Imperial College a Roma e a Milano, cioè 490 e 320 morti tra giugno e luglio, questi 499 morti non ci sono. Non ci sono! O noi dobbiamo supporre che tutti i morti di Roma e di Milano in questo mese derivano dal caldo, quindi non c'è più un tumore, non c'è più una polmonite, non c'è più un infarto, non c'è più un cazzo di niente, o noi prevediamo che gli italiani sono talmente sani che non muoiono più di nulla e muoiono solo di caldo, oppure questi morti non ci sono! Però, quando tu intervisti quello di Copernicus, dice colpa dell'uomo se fa più caldo e soprattutto ci sono un sacco di morti, quindi dobbiamo stare attenti. Ma ragazzi, ma questi sono dei pazzi scatenati. E poi gli obietta il giornalista timidamente. Ma insomma, però noi potremmo anche ridurre la CO2 come lei sta dicendo, ma nulla rispetto a quanto CO2 produce la Cina. Per tabulas, perché l'Europa produce il 7% del CO2 di tutto il pianeta. Quindi pur azzerando la CO2 dell'Europa non risolveremo una ceppa anche per loro. E lui che cosa ti risponde? Ma lei deve calcolare la CO2 pro capite e ne facciamo ancora tanta. Cioè lui ci sta spiegando che il problema del clima non è la quantità totale della CO2, ma il nostro comportamento individuale. Cioè se io faccio tanta CO2, io sono bello cattivo, anche se poi sommando i tanti porro che fanno CO2 faccio una frazione ridotta rispetto a quello che fanno i cinesi, che sono 1,5 miliardi. Ma ragazzi, questi non è che hanno un'ideologia, hanno proprio la CO2 nel cervello. Nel frattempo l'Italia decide con una mossa straordinaria di non avere Gergiev sapevo che finiva così, al concerto alla Reggia di Caserta, e sono tutti contenti, compreso il nostro ministro Giuli. Fatta la scelta giusta, hanno fatto una cazzata. Allora io dico, ma se lo invitate, lo sapevate che questo era il più grande direttore che gira e circola in questo momento? L'avete invitato perché pensavate delle sue qualità artistiche. Se voi dopo qualche mese lo disinvitate, fate una figura di merda, siete dei cretini. E su questo, giustamente, Giordano, io sono è convintissimo che la Russia ha invaso l'Ucraina, che l'Ucraina si debba difendere e che noi ci si debba armare, non con il riarm della Ursula, ma che noi pensiamo, se pensiamo di guardare al nostro futuro senza una difesa siamo dei pazzi. Ma il punto è un altro. Ma tu come cazzo fai a pensare di fare la guerra al direttore d'orchestra? La guerra la stai facendo a Putin, difendendo l'Ucraina, non attraverso le bandierine scomparse per i giocatori di tennis russi o per il direttore che si considera troppo vicino o anche un sodale di Putin. Chi se ne frega, non è invitato là come sodale di Putin, è invitato come direttore d'orchestra, vagliela a spiegare ai nostri amici. Nel frattempo Giordano ricorda come comunque noi abbiamo aumentato l'importazione di gas liquefatto dalla Russia fottendocene. Tra l'altro in realtà il Sole 24 Ore dice che abbiamo raddoppiato quello importato dagli Stati Uniti, e questo è cosa buona e giusta, penso, per Trump. L'ultima cosa che vi voglio... No, la Corte Costituzionale ve l'ho raccontata, vabbè, insomma, la situazione è veramente imbarazzante. Se la destra ha una grande opportunità in questo momento, la destra ha un'opportunità sul caso Milano di dire una città si può sviluppare e si deve sviluppare anche senza il consenso della procura. Non si deve rubare, non si deve prendere le tangenti, ma pensare che un palazzo già in piedi, che si chiama il Pirellino, non si possa cambiare, modificare, perché questo è sbagliato, questo è un punto di vista da via Gluck, non da politica. Vabbè, qua chi c'è? Elisabetta, sai, ci vediamo domani. Ciao, 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 ciao.